Il titolo di questi pensieri tratti dalla parola di Dio è Tentazioni quotidiane di incredulità. Un piccolo ma riassunto di quello che voglio dirvi è compreso nelle parole del canto 159, quale amico in Cristo abbiamo. In particolare nella seconda strofa dice: se ci assalla tentazione, se il peccato insidia il cuor, di temer non v'è ragione, portiam tutto al Salvator. Tutto a lui portiamo e riposo ci darà. Quindi c'è queste parole riassumono anche un messaggio datoci da Giorgio, e anzi è stato il messaggio che ci ha portato il fratello, che mi ha fatto considerare come la mia preghiera mancava di alcune caratteristiche che invece sono importanti. Cercherò di farvelo notare in modo con l'esposizione di questi pensieri, ma il riassunto è in queste cose, di portare tutto al Salvatore, tutto ciò che ci turba. Se il peccato insidia il cuor, di temer non v'è ragione, portiam tutto al Salvatore. Invece il peccato di incredulità consiste nella illusione di poter far fronte alla vita di tutti i giorni in questo mondo con la nostra carne di peccato. Questo è il grave errore. Lorenzo diceva che questo canto era il, non mi ricordo bene se fosse Lorenzo o Remo, che era la marcia reale dei credenti, e io devo dire che l'ho capito solo pienamente dopo che Giorgio ci ha spiegato come è importante avere un colloquio personale col Signore Gesù, che si è caricato di tutti i nostri peccati e che ci ha adottati per mettergli nelle mani sue tutti gli avvenimenti della nostra vita, soprattutto quelli che ci turbano. Se ci turbano vuol dire che la coscienza, siccome siamo credenti, la coscienza è attivata riguardo a quella cosa, ci indica, è un indicatore della nostra, che dobbiamo porre l'attenzione a quella cosa, e se considerando quella cosa che ci turba noi la teniamo per noi, noi pecchiamo di presunzione, di incredulità, di mancanza di fede, di la grazia non può aiutarci, non può venirci in aiuto, come invece il Signore ha disposto secondo la sua opera. In Matteo 24, parlando del ritorno di Cristo negli ultimi tempi, che sono i nostri, dice: e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, e perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E poi dice: vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore stia per venire. Poi c'è la parabola del servo fedele e del servo malvagio. E proprio importante che noi custodiamo la realtà di queste parole, perché non è che la tentazione è tentazione solo quella ho pensato io stesso e ho sentito parlare dei fratelli e delle sorelle, spero di essere fedele al Signore nel momento malvagio. Ma se uno aspetta a prepararsi quando gli è già saltato addosso il momento malvagio, è già troppo tardi, perché se Giuseppe, quando si trovò di fronte alla tentazione, non avesse fatto un'opera preventiva, sarebbe stato distrutto. Nessuno di noi può resistere a Satana se non ha preparato una controffensiva giornaliera di resistenza per avere l'aiuto della grazia. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi noi dobbiamo, considerando per esempio 1 Corinzi 10, l'esempio di Israele nel deserto, dobbiamo considerare che tutta la nostra vita è una tentazione di Satana. Non è che Gesù, battezzato, fu portato dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato, e la nostra vita è una tentazione giornaliera, continua. Se non ce ne accorgiamo, vuol dire che stiamo dormendo. Il fratello Giorgio anche stasera ha detto: forse la luce nostra è sotto al moggio. Cioè, se non ci siamo accorti che i tempi sono malvagi, che la nostra carne è debole e ci trascina al peccato, all'incredulità, se non mettiamo in atto una forte e decisa tattica di preparazione alla sofferenza, alle tentazioni, la grazia di cui tanto ci vantiamo nei canti, poi andiamo a casa e ce ne dimentichiamo, è un disastro. Parlo per me, il rimprovero è per me personalmente. Perché intendo proprio rendere più efficace, più perseverante il mio colloquio col Signore Gesù per presentargli tutte le cose che turbano il cuore. Se noi teniamo i nostri problemi e non li mettiamo alla luce dello Spirito Santo, siamo idolatri. Vorrei, questo me lo sono detto per me, leggendo adesso in 1 Corinzi al capitolo 10, dal versetto 5, poi se crederete di leggere fino al versetto 22, voi vi accorgerete che l'errore del popolo salvato per grazia dalla schiavitù d'Egitto, il peccato era un peccato di idolatria quando non confidava nel Signore. Ma nella maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servir d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Cioè, la loro bramosia era dovuta all'incredulità. Pur essendo redenti, perché non ho letto i primi versetti, ma nei primi versetti c'è scritto che tutti avevano ricevuto il ravvedimento dello Spirito Santo. Se non come noi, dopo la Pentecoste, però avevano ricevuto una comprensione del Vangelo e della salvezza importante, perché se no la parola non lo direbbe. Ma dice: onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi s'alzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Allora, io per tanto tempo leggevo queste cose e andavo un po' veloce perché mi sembrava di non essere stato fornicatore o di aver tentato il Signore nel modo che loro lo hanno tentato. Però quando si arriva al mormorare, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e parlavano di tornare in Egitto, e perirono colpiti dal distruttore. Cioè, noi dobbiamo stare attenti e vegliare sui nostri, sui sentimenti della nostra carne, perché ci porta, se non vegliamo e non li mettiamo davanti al Signore, ci portano a peccare sempre di più, a essere schiavi del peccato. Il Signore Gesù ai farisei disse: se uno è schiavo, forse lo dice sempre Sauro, chi pecca è schiavo del peccato. Allora il peccato comincia piccolo, poi diventa grande. Appare subito chiaro, esaminando la situazione nel deserto, che il Signore distrusse e uccise solo gli istigatori del peccato, ma l'altra massa erano peccatori lo stesso, che poi nei diversi tempi, fra questi peccatori leggeri, arrivarono a ribellioni ben più gravi e furono addirittura inghiottiti dalla terra, come Datan e Abiram, che erano dei leviti. Quindi noi dobbiamo vegliare su di noi, perché la nostra natura in Adamo è oltremodo malvagia. Se Gesù ha dovuto morire per noi e darci lo Spirito Santo, e non possiamo prendere le cose alla leggera. Perlomeno io cerco di ascoltare le predicazioni che vengono fatte in questa chiesa, e lo faccio da diversi anni, e vedo che, e cerco di contrastare la superficialità della mia carne e di impegnarmi perché il Signore possa veramente trovare piacere nel mio modo di credere in Lui, nel mio modo di, nonostante la mia debolezza. E continuiamo dal versetto 11, sempre Prima Corinzi 10: or queste cose avvennero loro per servire d'esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di star ritto, guardi di non cadere. Ecco la necessità dell'azione preventiva. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or l'Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la forza di uscire, onde la possiate sopportare. Onde la possiate sopportare. Consideravo, pensando alle tentazioni, che poi c'è chi si possono distinguere in prove e tentazioni, però io direi che quello che io voglio, di cui voglio parlare stasera a voi, penso che mi possiate capire, è proprio il fatto che in noi c'è qualcosa che ci porta a nasconderci come Adamo dopo il peccato, a nasconderci invece che a venire alla presenza del Signore. E allora consideravo che ogni difficoltà della nostra vita, con la moglie, col marito, coi figli. Ogni successo, ogni cosa che viene bene, ci viene fatta bene, ogni malattia e ogni guarigione, perché quando veniamo guariti da una malattia anche lieve, ci sentiamo dei leoni. È passata anche questa, eccetera. Ma queste sono tutte tentazioni di incredulità. Cioè, in tutti gli avvenimenti, anche più piccoli, se ci abituiamo ad ascoltare la coscienza, noi diventiamo sensibili, diamo ascolto allo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci parla attraverso la coscienza, ci mette davanti queste cose. Mica per niente Davide nel Salmo 32 dice: finché io mi tacevo, la tua mano si aggravava su di me, e il mio succo vitale era diventato come arsura d'estate. Cioè, il Signore ci vuol parlare, ci vuole scuotere, ci vuol portare a confessare le cose per prendere la cosa in mano, perché se sono peccati vengono espiati dal suo sangue, e se sono problemi il Signore ci dà luce, perché Lui è luce e vita degli uomini. Il Signore Gesù è luce e vita degli uomini. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 3. Quindi tutte queste cose, difficoltà, eccetera, poi per arrivare anche ai precetti e alle cose che dobbiamo fare concretamente. Se noi consideriamo che il popolo di Israele ha trasgredito la legge in un modo così grave e continuo, che a un certo punto il Signore, pur essendo paziente, li ha mandati in esilio, ma non è riuscito, il popolo di Israele non ha capito che il precetto e la legge non andavano affrontati con le proprie forze. Il Signore non ha mai detto al suo popolo che dovevano... non abbiate altro Dio lì fuori che me, non fatevi immagini alcune delle cose che sono nel cielo, sulla terra, non nominate il nome di in vano con le loro forze. Ma questo non l'hanno capito, non l'hanno confessato come peccato. Lo scopo delle benedizioni e delle maledizioni nell'Antico Testamento, e le maledizioni sono molto pesanti e sono attinenti poi a quello che è successo realmente al popolo, perché erano profetiche, e dovevano mettere in allarme la coscienza di questo popolo. Ma invece furono proprio anche i sacerdoti, furono proprio i leviti che portarono il popolo a peccare. Consideravo il fatto che nel tabernacolo, entrati dalla porta, che è il Vangelo, che è la parola di Dio, che è la salvezza, il salvato doveva arrivare all'altare di rame, l'altare degli olocausti, e lì c'era un sacerdote che aspettava il peccatore, il salvato che aveva peccato, entrava con la vittima designata e che doveva essere come doveva essere. Il sacerdote, che era santo all'Eterno, doveva compiere questo sacrificio che era santissimo per l'espiazione del peccatore. Poi questo sacerdote cosa doveva fare per entrare nel luogo santo? Doveva lavarsi alla conca di rame. Per 20 anni non ho capito perché il sacerdote, che era santo all'Eterno, che faceva un sacrificio santissimo, dovesse lavarsi prima di entrare nel luogo santo. Perché? Ma perché quell'abluzione o purificazione lì voleva dire che lui doveva guardare bene in se stesso, come aveva compiuto, se aveva compiuto tutte quelle cose solo con la propria forza umana o nello spirito di fede, ricordando che era stato salvato dall'Egitto indegnamente, eccetera. Cioè ci doveva essere un pensiero che fermava il fatto che la nostra, ci deve essere un pensiero anche in noi, che pure siamo sacerdoti, perché adesso possiamo entrare direttamente al trono di Dio, allora ci deve essere un pensiero che ci deve fermare e dire: ma io oggi come ho operato? Quali sono le cose, Signore, che mi impediscono? Santo Spirito, parlami attraverso la coscienza. Il credente nella tentazione deve reagire per seconda intenzione, cioè per fede, non per incredulità, proprio perché i motivi di peccato sono infiniti, i motivi per i quali Satana si può insinuare noi e portare la disgrazia il peccato ben più grave nella nostra famiglia e nella nostra casa, lo conosciamo. Occorre sfiduciare l'io proprio e le sue presunte capacità di far fronte alle cose della nostra fede, della nostra devozione, della nostra preghiera. Perché? È perché offrendo a Dio in sacrificio il rinnegamento di sé che noi rinnoviamo la nostra fede, rinnoviamo il centro della nostra fede. Il credente ha la certezza che lo Spirito suo, per lo Spirito Santo di Cristo, può prendere la cosa in mano. Cioè, se noi dobbiamo considerare che Dio vuol vivere Lui la nostra vita, non siamo stati redenti perché dobbiamo poi adempiere tutti i comandamenti con i nostri sforzi, le nostre capacità, ma è il Signore Gesù che vuole vivere la nostra vita, il nostro posto. In Isaia 30:15 dice: poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Come in Matteo 23, Gerusalemme, Gerusalemme, ma voi non avete voluto, così dice: ma voi non avete voluto, avete detto no, noi galopperemo coi nostri cavalli e per questo galopperete, eccetera, poi lo sapete. Ma il fatto precedente è che il Signore dice: perciò così dice il Santo di Israele, giacché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nelle vie oblique, ne fate il vostro delle vie oblique fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro il cui crollo avviene ad un tratto. Se noi non vegliamo in queste faccende piccole della nostra vita, presentandole al Signore e chiedendo che Lui ce le faccia vedere, una sensibilità maggiore, questo è un qualcosa che Dio vuole fare per noi, noi pecchiamo. C'è un monito perpetuo proprio dei sacerdoti all'inizio della chiamata sacerdotale di Aaron e dei suoi figli. C'è il fatto che Nadab ed Abiu furono arsi davanti all'Eterno. Ma perché? perché avevano agito con leggerezza. Cioè, non avevano avuto timore e fede davanti alla parola di eseguire quello che il Signore aveva detto. Noi siamo salvati per grazia e abbiamo lo Spirito Santo e la vita di Gesù per lo Spirito è in noi. Perché dobbiamo lasciare che la vita di Gesù che è in noi sia inutilizzata e rimanga in uno sgabuzzino della nostra anima? In Prima Corinzi, al capitolo 1, versetti 1 e 2, o 2, Lorenzo citava sempre «ai santificati in Cristo chiamati ad essere santi». Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un peccatore, come gli israeliti in Egitto, aveva quel minimo di fede per mettere il sangue sull'architrave, il suo peccato non veniva più considerato, la colpa. Lui rimaneva un peccatore, ma la colpa per il Signore era tolta e da nemico di Dio e da sotto l'ira era sotto la grazia. Allora questo cambiamento però comportava continuare a vivere per fede nel Signore. Allora noi, se non vegliamo su noi stessi, perché la nostra situazione è questa, che Gesù è venuto a vivere in una natura di peccato che noi ci portiamo dietro fino alla morte. Allora, ai santificati vuol dire che Dio è venuto nella sua grazia a vivere in un peccatore malvagio che è come prima. Allora c'è questa doppia natura, siamo stati santificati, ma però dobbiamo chiamati ad essere santi, cioè onorare Lui che è morto per noi ed è il nostro Signore, lo diciamo e cantiamo le sue lodi. Cioè, siamo noi che dobbiamo prendere delle decisioni riguardo a noi stessi, la nostra fede, perché cantando tutte queste belle cose con una certa leggerezza, diciamo, io parlo per me, dopo noi, cioè le cose le sappiamo, poi facciamo come Israele e non le mettiamo in pratica. Però questo è grave perché il peccato si accumula, il peccato non confessato si accumula e crea un problema. Questa iniquità, il fatto di non dar retta alla parola di Dio, in questo caso Israele, che aveva dei precetti, sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui crollo avviene un tratto in un istante, che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno frantuma senza pietà. Cioè, c'è una progressione del male, c'è una progressione dell'iniquità, noi diventiamo prima freddi nella fede, poi diventiamo superficiali, poi diventiamo religiosi e poi bisogna vedere se eravamo veramente convertiti, se non abbiamo un risveglio di coscienza davanti a Dio. Nel Padre nostro Gesù insegna a pregare preventivamente per essere sostenuti nella tentazione e come prevenzione dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Anche quello è un richiamo alla coscienza. Cioè, io ho rimproverato una volta Elia perché nelle sue preghierine così carine però insomma non vedevo un'ossatura, non vedevo una spina dorsale. Allora gli ho chiesto se sapeva il Padre Nostro e mi sono messo a insegnarglielo, e lui adesso lo sa, adesso dorme, ma va bene così. Però voglio dire, il Padre Nostro non è la preghiera che noi facciamo normalmente, perché facciamo, spandiamo il nostro cuore secondo che il Signore ci dà. Però nel considerare come preghiamo, dobbiamo considerare che Gesù ci ha insegnato a pregare. Se non siamo in questa linea, cioè se non consideriamo i nostri peccati, se non consideriamo che la tentazione dipende dal fatto che noi guardiamo in noi stessi, allora siamo salvaguardati anche nella tentazione. Cioè, è tutto un... Nelle cose di Dio non c'è un non senso, non c'è un qualcosa che rimane in sospeso, se vogliamo capire. Io devo dire che ci ho messo molto a capire queste cose, però lo confesso davanti a voi e vi esorto a non perdere altro tempo, a non perdere altro tempo. Ci sono due cose che, per le quali noi falliremo sempre nella nostra vita cristiana e avremo sempre tristezza e avremo sempre un disagio davanti al Signore. Queste due forze è se ci sforziamo di essere cristiani, perché Lorenzo diceva, se ci sforziamo di essere cristiani vuol dire che non lo siamo, diceva. E poi se chiediamo forza e potenza per resistere al male, nelle tentazioni e nelle prove della nostra vita, dove, avendo dei problemi, per esempio, di convivenza con delle persone sul lavoro, problemi che si prolungano nel tempo, che non riusciamo a risolvere con le nostre forze, dobbiamo arrivare necessariamente a capire che sono fallimenti, perché noi chiediamo delle cose al Signore, gliele chiediamo in modo che non ce le può dare. Se noi vogliamo che il Signore ci dia forza, dobbiamo morire a noi stessi. Cioè, questa è la via, non chiedere forza alla nostra carne. Il Signore non ci darà mai forza dopo che ci ha crocefisso con Cristo, suo figliuolo. Quindi, cioè, il problema della tentazione noi dobbiamo affrontarlo ora, in vista delle tentazioni gravi che magari ci fanno paura per l'avvenire. Se rinnegando giorno per giorno la nostra carne, confessiamo il nostro bisogno di Gesù e apriamo la porta del nostro cuore alla sua volontà. Se noi stiamo fermi nella nostra capacità o incapacità di risolvere i nostri problemi, noi siamo in un circolo vizioso e il nostro cuore, che è il tempio dello Spirito Santo, non produce nessun culto di lode e di adorazione al Signore. Ma se noi rinneghiamo noi stessi, e l'Apostolo Paolo per se stesso dovette arrivare in Romani 7 a dire: in me non abita alcun bene, il peccato abita in me, se noi vogliamo che il nostro cuore sia un tempio dello Spirito Santo in attività, in purezza, in gloria per il Signore, e quindi portare la gloria di Cristo nella nostra vita, noi dobbiamo prendere questa strada. Non c'è altra via, non c'è altra via. Solo in Cristo trionferemo sempre. Allora, per concludere, Per concludere, cito Apocalisse 3:20. Cristo dice: io sto alla porta e picchio. Se tu apri, io entrerò da te e cenerò teco. Ma chi c'è dentro con noi? Se Gesù è fuori e bussa e parla di una chiesa, chi c'è dentro? Siamo noi col nostro peccato. Cioè, allora, se questo peccato lo abbiamo lasciato crescere al punto che noi non sentiremo più bussare il Signore, cioè perché il Signore è venuto, ha acceso la lampada dello Spirito, ha fatto tutto quello che doveva fare, ma noi, se non vegliamo, noi costringiamo il Signore ad andare in esilio, come fece quando mandò in esilio il suo popolo. Cioè, lui distrusse il Tempio di Gerusalemme, distrusse la casa sulla quale era invocata la sua benedizione. Cioè, il Signore non scherza, perché ha dato il suo figliuolo con noi. Gesù, uomo, vero Dio e vero uomo, ha versato tutto il suo sangue, la sua vita umana per noi. Quindi noi non dobbiamo scherzare, come leggiamo anche per la preparazione alla Santa Cena, perché molti tra noi sono malati e molti muoiono. Se non giudichiamo noi stessi, saremo giudicati col mondo. Allora, in Apocalisse 3:20 c'è una chiesa dove, non vegliando ed essendo superbi, perché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, ma noi siamo così? Io no, io ho orrore di me stesso se io fossi, non voglio assolutamente arrivare a quel punto, però noi potremo sentire che Gesù bussa solo se abbiamo intenzione di rinnegare noi stessi ogni giorno, cominciare la giornata con questo pensiero che la nostra carne ci inganna, che è nemica di Dio, e chiudendo la giornata, invocando la sua misericordia sulla nostra vita, che ci faccia vedere i nostri peccati, le cose che non possiamo portare noi. È inutile che ci insistiamo a voler risolvere i problemi della nostra vita, le nostre tristezze, con le nostre forze. Il Signore ci ha sostituito sulla croce, si è caricato di tutta la nostra vita, passata, presente e futura. E noi facciamo uno sgarbo, non solo uno sgarbo, è proprio un peccato grave che non approfittiamo di tutta la grazia che il Signore ci ha messo a disposizione in Cristo Gesù. Amen. Amen.